Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Mandaci una cartolina e una ridente foto di te. Che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Tra tutti i giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì? Strade caotiche.
Grazie Franci, è la parola d'ordine degli irradiati per la puntata numero 10, forse o anche di più, della stagione numero 6. Grazie Franci perché gli irradiati rientrano dopo aver ascoltato questa canzoncina, niente male, che ci ha mandato Carmen Consoli con Mandaci una cartolina, che avete potuto ascoltare. E niente, insomma, fra una cosa e l'altra, perché gli irradiati arrivano, aprono giornali, fanno confusione, ma per fortuna che c'è Francesco che ci bada letteralmente. Insieme a Simon, che ha già parlato troppo, oggi c'è il ritorno dopo tanto tempo di Enrico. Eric, che ci fa molto piacere averti con noi. Poi c'è Matthew,
Morris,
e poi c'è di là Elisa, arriverà la baronessa, ci sarà dalla prossima puntata. Paolo ci sarà quando avrà voglia di esserci, di solito c'è, ma insomma non riesce a venire, ma oggi non è potuto venire, ma va bene lo stesso. E poi ci sono un sacco di ragazzi che aspettano fuori dalla porta, tra cui Francesco, che ringraziamo e salutiamo. Maurice, chi sono gli irradiati? Cosa fanno gli irradiati?
Gli irradiati sono un gruppo di ragazzi che si incontrano, prendono, fanno la relazione, nel senso che prendono articoli dai giornali come Corriere Lumina, Corriere della Sera, Repubblica, altri quotidiani, anche notizie via web. Poi commentano queste notizie in modo ironico e sarcastico.
Esatto, e nel frattempo si ascoltano anche della musica importante insomma,
sì, della musica da leggere, quella importante.
Leggiamo della musica, Eric, perché sì. Anche oggi abbiamo scelto che canzoni ci sono, che ne parleremo dopo, le sentirete, ma sono una più bella dell'altra, insomma abbiamo scelto canzoni di altissimo livello. Ah, queste le prendo io, così non cascano. Sì, perché quello che sentite, questi rumori, sono i quotidiani che noi prendiamo, spostiamo, sfogliamo, perché ci sono un sacco di notizie interessanti, giusto? Mm. Parleremo di Umbria in particolare, c'è un paio di notizie sull'Umbria che ci interessa focalizzare. Parleremo di sport, perché lo sport c'è sempre, ci sono cose incredibili che succedono di sport. A proposito della grande Ferrari che è tornata, il vincitore della Gand Wevelgem, il primo vincitore afroamericano di una grande classica del ciclismo. Poi leggeremo della musica, come abbiamo detto sempre, leggeremo oggi una canzone notevole. Poi parleremo di curiosità, costume, società, cose strane che succedono in giro, e parleremo ovviamente di attualità, perché non si può non parlare di attualità. Quindi Henry, è bello ritrovarti,
già, anche per me. Ciao a tutti.
Ciao.
Poi tempo che non ci vediamo, ma vecchi amici non si scordano mai.
Esatto. Fai sempre, no, com'è? Fai del bene e scordatelo. Fai del male e ricorda. No, com'era, no, cosa
fai, fai del male e pentiti.
Esatto, fai del bene e scordatelo.
Fai del male e pentiti, credo.
No, aspetta. Fai del bene e scordati.
Il pentitismo non va di moda.
Esatto, il pentitismo.
Fai del bene e scordati. Fai del male e pensaci.
Esatto, ma infatti non ci preoccupano queste cose a noi degli irradiati. Va bene, io direi che come inizio, subito scoppiettante, ci fermiamo, ci ascoltiamo una canzone di altissimo livello scelta da Matteo e poi torniamo a parlare di Umbria.
E ora ascolteremo di Hardwell, Run Wild, direttamente dall'Ultra Music Festival.
A dopo!
Used to be free, listen to nothing but our feelings, walk to the sound of our own drums beating.
Bene, siamo ancora entrati. Vorrei approfittare del tempo concesso, diciamo, e parlare dell'Ultra Music Festival.
Uh-huh. Sì, sì, beh, che cosa hai fatto? È una roba che io non conosco. Di che cosa stiamo parlando?
No, in pratica è un festival annuale che si tiene una volta all'anno.
Ah, ok, sì.
E è un festival di musica elettronica.
Ah, bene, beh, allora ragazzi, la musica elettronica è Harry, è una musica che... Pompa, ce la ricordiamo, certo. Tutti, la musica elettronica degli anni 90, tanta roba, però questa è un pochino più raffinata, credo, no? La musica contemporanea.
Stiamo parlando della musica EDM.
Ah, ok.
Quindi... EDM, quindi qui parliamo di artisti come Tiesto, Armin Van Buren.
Van Buren, certo, come no. Armin Van Buren, no? Ce lo ricordiamo. Poi spesso capita di vedere su YouTube, ovviamente, certo, questi grandi raduni con queste grandi musiche elettroniche. Insomma, si vede una marea di gente appassionata, insomma.
Certo.
Ma tu sei andato a qualche rave party ultimamente? Illegale?
No.
Attenzione, No, perché qui è un attimo, attenzione. Va bene. Dici ancora, Matteo, prego.
Il festival appunto si tiene al Bayfront Park di Miami.
Bello.
È un festival annuale che potete seguire dal sito, potete seguire.
Tu lo seguirai?
C'era stato.
Ah, c'è già stato?
Sì.
Vabbè, però poi seguendo si può recuperare, no?
Certo, potete riguardare le... diciamo, i vari... Potete riguardare i vari DJ set su YouTube.
Su YouTube si ritrova, certo. Va bene, comunque, grazie di questa interessante conversazione. Anche perché di Umbria ne parleremo tra un pochino, allora, visto che Matteo ci ha voluto raccontare questo speciale del...
Quindi ecco, se siete appassionati del genere, vi consiglio questa cosa, perché...
Sì.
Perché ecco, è bella, insomma, stiamo parlando di cose serie, insomma.
No, assolutamente sì, ma guarda, Armin Van Buren lo conosciamo, insomma, e questo filone musicale. Quindi tu ci andresti, Harry, ad un bel concerto di musica elettronica, festival?
Un bel concerto di musica rock. Sono più rockettaro.
Tu sei più da rock, più rock. Beh, si vede anche dal look che sei un uomo rock, sei un rocker. Maurice, tu ci andresti?
Sì, ci andrei volentieri anch'io, anche se a me piace più il rock.
Però guarda, vedendo il tuo look, tu sei molto da musica elettronica, Questo bel giacchetto, molto in stile, molto rock.
No, io non ce l'ho matto per la musica elettronica.
Sono gusti. Matteo invece è pazzo per la musica elettronica e è pazzo talmente tanto che adesso ci fa sentire anche un'altra canzone di cui ne sentiamo parlare già da un paio di minuti.
Certamente. E ora sempre dall'Ultra Music Festival partiamo con Need You Now di Armin Van Buren, appunto, no?
Certo. A dopo. Cosa I need you now. E gli irradiati, dopo aver ascoltato una bellissima canzone di musica elettronica di cui Matteo ci ha parlato con molta cura, con molta precisione, è il momento di parlare di sport. Maurice, lo sport, Harry, lo sport com'è?
Questa Ferrari che è tornata.
Oh, parliamo finalmente di questa grande Ferrari, dici.
Finalmente è tornata la grande Ferrari.
Sì.
Ci ha fatto aspettare 10 anni.
Ci è voluto, eh.
Ma finalmente è tornata.
La Ferrari che cioè, c'è una cosa così bella che come che vince una gara tutti gli italiani sono belli, orgogliosi, contenti di questo orgoglio nazionale.
Ma non solo gli italiani, la Ferrari è un marchio mondiale.
Sì, sì, proprio pochi giorni fa vedevo tutte le grandi star del cinema, dello sport, in billiard, tutti con la Ferrari, tutti.
Il famoso cavaliere rampante.
Sì. Dici un po', tu hai visto il Gran Premio, hai seguito il Gran Premio,
no,
Enrico?
No, il Gran Premio non l'ho visto, però ho visto poi su televideo il risultato.
Qual è la tua impressione di questa Ferrari che è partita
speriamo
con
bene,
due?
Speriamo bene, dai, speriamo bene. Certo, non penso che Hamilton e Verstappen restino a guardare.
Però Hamilton...
Ma insomma, speriamo... ma sai, 7 volte campione del mondo.
Sì, è vero. Però sembra che proprio la McLaren sia molto in ritardo come macchina, insomma.
Sì, forse per adesso, poi vedremo.
Poi sicuramente sono in grado di recuperare, però... Ecco, Leclerc o Verstappen, bella coppia, eh?
Sì, speriamo un bagno Leclerc.
Maurice, tu...
Almeno per quest'anno.
Dai, sì, dopo tanti anni, anche Leclerc,
non sono un
il principino, come
non
chiamato.
Sono un amante dell'automobilismo, ma sono contento che la Ferrari, dopo 13 anni, è ritornata alla vittoria, con entrambe le Ferrari, tutte e due. Sono contento.
Sì.
Dopo oltre 10 anni che non c'era più un successo nella Ferrari, c'è stato proprio l'exploit delle due Ferrari.
Sì, anche perché insomma nei primi Gran Premi, pole position e prima fila nel secondo Gran Premio. Sì. Primo e secondo nella prima gara, secondo e terzo nella seconda. E poi secondo a pochissimo la Verstappen poteva aver vinto, insomma, una gara. Tiratissima fino all'ultima curva, quindi insomma c'è di che essere contenti,
soddisfatti per adesso. Sì.
Poi avete visto il colore della nuova Ferrari?
Bellissimo,
bello,
bello. Anche la macchina molto aggressiva,
bello
ho visto molto, sì,
un rosso granata quasi, un rosso
bello
molto,
sì.
Non quel rosso brillante, un rosso più pupo. Sarà che l'abbiamo vista anche in due gare in notturna, no, con le luci. Però va bene, ci è piaciuta molto.
Può essere un scarlatto, può essere?
Sì, io adesso non saprei.
Cioè, adesso non so il.
Un rosso scarlatto, dici? Può darsi la tonalità del rosso. Sì, direi di sì. Sì, assolutamente sì. Ma è bella la Ferrari. Poi ecco, con le gare in notturna dove le luci sono un po' modificate, c'è un po' il riflesso delle luci su anche sulle livree delle macchine. Molto, molto, molto bella, sì. Va bene, noi adesso ci fermiamo e ci ascoltiamo una canzone nuova prima di tornare a parlare di sport con due o tre cose interessanti.
Ascoltiamo 24.000 baci di Adriano Celentano.
Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole un istante, mille baci, mille carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici come un leone. Ogni secondo bacio a te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, godi frenetica l'amore.
Ancora lo sport per gli irradiati. Allora, prima di parlare di un paio di notizie interessanti e strane che abbiamo trovato, ma insomma niente di particolare, però interessanti, Maurice, parliamo di calcio. La nazionale italiana questa sera gioca la partita contro la Turchia, una partita quasi inutile, però va giocata perché insomma partita un po' triste, però che dire, Mancini ha detto ripartiamo con nuove idee, nuovi giovani, nuovi calciatori, come la vedi tu?
Mancini non si è abbattuto, si è preso le responsabilità dell'insuccesso dell'Italia nella sconfitta contro la Macedonia, ma ha detto ripartiamo, non ci abbattiamo, quindi va avanti Mancini, come si dice, con coraggio, puntando sui giovani.
Sì.
Comunque non dimentichiamoci che questa nazionale l'anno scorso ha vinto l'europeo, eh.
Sì, ma neanche sei mesi fa, neanche.
Quindi adesso che quando con l'Italia, quando vinceva l'europeo, eravamo tutti contenti. Adesso che perde bisogna starle vicino.
Sì, assolutamente d'accordo con quello che dice Enrico, no?
Sì.
È facile se no essere bravi quando si vince, anche quando non si vince che bisogna stare lì. E che ne dici, questo ricambio generazionale, nuovi giocatori, nuovi giovani?
Ma sì, vabbè, ma servirebbe solo un centravanti.
Te pare poco, in effetti. Beh, Immobile va aiutato, Maurizio?
Chiesa.
Chiesa rientrerà, l'anno prossimo ci dovrebbe essere di nuovo Chiesa. E che vogliamo dire di Mancini, insomma? Che...
No, Mancini l'ha confermato, è un grande tecnico, ci ha fatto vincere l'europeo, come ripeto. E che vogliamo di più da un allenatore? Erano 50 anni che non lo vincevamo.
Sono d'accordissimo con te. Maurice?
Sono d'accordo anch'io.
Allora a posto. Matteo?
D'accordissimo.
E allora a posto, col parere degli irradiati? Di che parlavo? Mancini, sei in una damigiana di ferro, diceva quello. E vabbè, tra l'altro anche Donnarumma ha ridetto subito, torniamo in alto, ha scritto sui social. Torniamo in alto perché è il momento di tornare. Dopo Verratti e Berardi, anche Donnarumma su Instagram ha scritto, e allora andiamo, è il momento di ripartire forti. Ce la faremo?
Ma ora c'è il pescaggio adesso, può darsi?
È difficile perché in realtà ci sono tante squadre che perdono la finale negli spareggi, e no, cioè tipo con la Macedonia del Nord, una credo tra Polonia e Svezia, insomma ci sono più squadre che oggi giocano lo spareggio e prima dell'Italia ci sono queste eventualmente da ripescare,
certo.
Queste che perdono lo spareggio, la finale
appunto gli altri, diciamo, gli altri.
Esatto, sì, ci sono altre squadre prima dell'Italia, sì. Insomma l'Italia gioca stasera, ma è la finale delle due sconfitte della semifinale, quindi è oramai, insomma, ci devono essere 12 squadre assenti perché venga ripescata l'Italia, credo. Non ce la faremo, non si sa mai. Noi siamo ottimisti visto come sono andate le cose,
cioè quasi inutile, però
sì, però,
sì, vabbè, certo.
Però giustamente
la fanno così,
sì, perché da calendario andava fatta, però come giustamente ha detto sia Enrico che Maurizio, è ora di dare
una svolta.
Bene, una ripartenza, insomma.
Bene,
una notizia curiosa, volevo sentire un po' il vostro punto di vista. Domenica pomeriggio Biniam Girmay, un ragazzo di 21 anni, ha vinto un eritreo, un afroamericano di origine eritrea. Ha vinto per la prima volta, cioè la cosa particolare è che un ragazzo appunto di colore afroamericano abbia vinto per la prima volta una grande classica del ciclismo. In realtà non c'era mai stato prima, paradossalmente, un afroamericano che avesse vinto una gara delle super classiche del ciclismo, no? Gandevelgen, Parigi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, eccetera.
Beh, è una grande cosa.
Esatto, che pensiero ci abbia. Lui tra l'altro, vi leggo quello che aveva dichiarato lui, no? Lui ha detto, è semplicemente incredibile, qualche giorno fa ho cambiato i miei piani per correre qui, volevo fare un buon risultato ma vincere addirittura. Sono rimasto 3 mesi in Europa, ad Asmara ho mia moglie e la mia bambina, mi mancano, ora voglio solo andare a casa, in Eritrea ovviamente. Ecco, qual è il vostro pensiero rispetto a questo giovane 21enne Biniam Girmay?
Beh, è una grande cosa che ha vinto appunto questa competizione, e poi che abbia questi bellissimi pensieri per la moglie, per la figlia, vuol dire che è un giovane come si deve, insomma, che non si è montato la testa.
No, certo. Assolutamente, sì. Nessun africano, io leggo l'articolo su estratto da Repubblica, nessun africano aveva mai vinto fino all'altro ieri, una classica del ciclismo, pochissimi ne avevano corse, e meno ancora sul pavé, ricordiamo, no? Il pavé, il lastricato di mattoni delle corse del nord Europa. Nel 2019 il ruandese Josep Areruya era arrivato fuori tempo massimo alla Parigi-Roubaix, un anno prima Girmay, che è un ragazzo del 2000, aveva battuto in una volata, in una corsa per i ragazzi, per la categoria junior, Remco Evenepoel, che insomma è un corridore di tutto rispetto. Insomma, quindi era apparso così, improvviso e inimmaginabile, un corridore giovane e veloce, un buon francese parlato di una squadra, la Delco, che aveva subito creduto in lui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo tutti con il giovane eritreo.
Assolutamente.
Sì. Siamo tutti con il giovane eritreo.
Decisamente, sì.
Sì, certamente.
Assolutamente e decisamente.
Assolutamente e decisamente. Quindi gli Irradiati danno la loro benedizione a Mister Mancini e a Biniam Girmay, 21enne eritreo che ha corso e ha vinto la sua prima Gent Gandewegen. Quindi noi buttiamo il giornale come faceva Maurizio Seimandi, in senso buono e positivo, c'è una mosca, una zanzara. Come faceva Maurizio Seimandi col disco, lanciamo il disco, noi lanciamo questi due personaggi.
C'era il telecartone Oscar, esatto, Maurizio Seimandi, che ricordo gli anni 80.
Sì, che lanciava il disco. E adesso però ci fermiamo con un pezzo che sicuramente Maurizio Seimandi ha ascoltato negli anni 80-90. Della Steve Rogers Band, ci ascoltiamo. Questo qui.
Ah, e poi?
E poi, te la ricordi tu la Steve Rogers Band? Tanta roba, eh. Tu, anche tu te la ricordi? No, tu sei troppo giovane.
Ma tu sei giovane. Io no. Quanti anni hai?
Quanti anni hai?
24, quindi. 24. La Steve Rogers Band. E poi, a dopo. Ancora gli Irradiati per andare nel terzo blocco, quello nel quale di solito noi parliamo di, anzi noi leggiamo della musica italiana il più delle volte, ma abbiamo letto anche delle canzoni straniere, è capitato. Oggi torniamo a leggere una canzone di Edoardo Bennato, che è L'isola che non c'è. Ma perché, Maurice, noi leggiamo della buona musica più che altro? Perché la leggiamo, così la gente che...
Come passatempo e anche per commentare... Come...
Vieni più vicino al microfono, Maurice, avvicinati.
La leggiamo come passatempo e anche per interpretare le canzoni, come volte, i testi delle canzoni, come molte volte hanno un doppio senso e anche un significato anche più profondo a volte.
Esatto, perché alle volte ascoltandola semplicemente così uno magari apprezza una canzone, però qualcosa gli sfugge, no? Perché magari ascolti la canzone mentre guidi la macchina, mentre cammini, mentre vai in giro, e allora qualcosa può sfuggire. Invece leggendo il testo gli Irradiati hanno scoperto il valore, insomma, delle parole. Va bene, allora andiamo a leggere questa canzone di Edoardo Bennato, che è L'isola che non c'è. L'isola che non c'è, canzone famosissima degli anni 80 più o meno. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Ovviamente, per inciso, l'isola che non c'è è quella di Peter Pan, no? Del famoso personaggio dei fumetti che abitava nell'isola che non c'è, questo concetto di fantasia, no? Di questo bambino che non vuol crescere, di questo ragazzo che non diventa adulto. E quindi, seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Ecco, Harry, Maurice, come la vedete questo inizio così?
Ma io però, sai, il bambino che c'è in me mi porta sempre a credere che ci sia un luogo dove possiamo essere felici.
Ah, e potrebbe essere l'isola che non potrebbe c'è.
Certo, questa felicità che potrebbe essere appunto in quest'isola che non c'è, che è solamente ideale.
Ma certo.
Chi lo sa che c'è nell'altro mondo?
Infatti l'indicazione che dà lui proprio in inizio di canzone è, no? Sempre stella, seconda stella a destra. Chiaramente è metaforica, come, no? È un'indicazione simbolica, perché basta guardare le stelle, no? Però bene.
Sì, parte con quelle i gastoli stradali,
esatto, tra virgolette, diciamo, esatto, le indicazioni stellari più che stradali. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. Senti come dicevamo noi, attenzione, perché allora, no? Forse questo ti sembrerà strano, allora la ragione ti ha un po' preso la mano, non sai più sognare, non sai più essere
un bambino
che si fa guidare dai sogni, dalla fantasia. Ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. Ora non puoi, eh?
Speriamo che ci sia.
No, speriamo che ci sia. Beh, è bello.
La, diciamo, nel senso vero proprio, è la tua verità proprio.
Sì. Adesso però noi ci fermiamo un attimo, perché dopo ci torniamo, continueremo a leggere questa canzone. Adesso ascoltiamo una canzone a proposito di autori italiani. Vai.
Allora, con la Pesce di Martino, Parole d'acqua.
Un classicone, eh?
Ah sì.
A dopo.
Quanta fila, ma perché? È la prima volta che io ti vedo, ma chi sei? Un errore del sistema, una meridiana che gestisce il sole alle finestre. Pelle scura, maglia strisce, sguardo da battaglia vinta, sandali di pelle chiara, una gonna che si sposerebbe bene col colore della pietra di casa mia. Chi lo sa, chi lo sa, magari tu mi capisci se le ipotesi fossero germogli, io le annaffierei.
Continuano gli irradiati a leggere della buona musica. Stiamo leggendo le parole dell'Isola che non c'è, la canzone di Edoardo Bennato, che è, insomma, dedicata a Peter Pan, un po' canzone un po' simbolica, un po' metaforica, però interessante. E allora andiamo a leggere, nello specifico abbiamo già letto un paio di strofe, siamo al punto che, insomma, l'autore, no, è rivolto ad un bambino e dice: ma che, non ci credi all'isola che non c'è? Allora, se non ti fidi, insomma, vuol dire che la ragione ti ha preso la mano, no? Abbiamo detto. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. Chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà.
Nella realtà.
Nella realtà, però ecco, a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, e chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Andiamo avanti. Maurice, Enrico, Matteo. Sono d'accordo con voi. Non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. Che non c'è.
E queste isole ideali non sono né santi, né eroi, né guerre, né briganti, né...
Speriamo, dai, se no noi ci rimane.
È giusto. Attenzione, perché poi va avanti, dice: e non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te, no? Ah, sì. Gli ribadisce. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te.
Sì.
Beh, un uomo onesto, perché non dovrebbe andare sull'isola che non c'è?
È giusto. E non è un'invenzione.
Un santo.
E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Ci devi credere, no? Devi avere la fiducia.
Devi avere la fiducia.
Di pensare all'isola che non c'è. Di questa...
Io vi ripeto, mantenendo vivo il bambino che c'è in me, ci credo.
All'isola che non c'è.
Anch'io credo all'isola che non c'è.
Gli irradiati credono ad un'isola che non c'è. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio, né violenza, né soldati, né armi. Forse è proprio l'isola che non c'è. Allora dice, allora...
Speriamo, dai.
Dice, allora è un posto che non esiste, perché
dice che proprio è fatta così, proprio è fatta
nella realtà.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è, e gli ribadisce anche, no? Certo. In questi dubbi esistenziali di questa persona un po' più matura, che dice allora un'isola senza santi, né eroi, né armi, né gendarmi, allora è l'isola che non c'è. E lui dice no, no, guarda, seconda stella a destra, dritto fino al mattino, allora vedrai che la trovi, no? Per questo dialogo,
certo,
diciamo su due linee diverse, la fantasia del sognatore e invece il cinismo di chi è un po' più grande e non sogna. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te.
Sì, sono d'accordo.
Sì. Certo, sono d'accordo. Quindi anche se ti ridono perché dicono ma che cerchi, l'isola che non c'è, no? Cresci, come dire, cresci, certo. Dici no, guarda, sono loro che hanno smesso di crederci. Questo è Peter Pan, no? Che è l'eterno bambino,
sì,
l'eterno giovane.
Se non bisogna mai smettere di sognare, questo è,
certo.
Questo è il messaggio.
Il messaggio,
sì,
che era questo, cioè, forza, mai smettere di sognare, di credere in qualcosa.
Esatto, sì, sì. Ma va bene, guarda, siamo contenti di aver, vedete, che leggere le canzoni ci aiuta sempre, no? Ci dà sempre una chiave di lettura interessante come questa, che questa canzone l'abbiamo ascoltata centinaia di volte, però magari mai avevamo trovato, no? Le giuste alchimie. Bene, adesso noi ci fermiamo perché è il momento di ascoltare proprio questa canzone che abbiamo...
Ascoltiamo L'isola che non c'è di Edoardo Bennato.
Che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Ancora irradiati per parlare di curiosità, costume, società, cose strane che succedono in giro per il mondo. Per esempio, vicinissimo a noi, nella bellissima e centralissima città di Perugia, è successa una cosa strana. I ladri, e noi prendiamo questa notizia dal Corriere dell'Umbria,
Sì.
Articolo di Alessandro Antonini e Sara Busirivici, proprio testuale. Ladri forzano la macchina dell'assessore Giottoli, ci dispiace, sì, e rubano 400 euro di camice.
Mamma.
Però veste bene il nostro assessore.
Certo.
Aveva, passa male.
Aveva parcheggiato nella zona di San Costanzo in occasione di Euro Chocolate, del festival che c'è stato lì al frontone.
Al frontone,
giorni.
Sì.
Ecco, l'assessore Giottoli è stato, insomma, è stato subito un furto di 400 euro di camice in macchina, probabilmente, quindi... Che gli vogliamo dire?
Vabbè, se lo può permettere.
La prossima volta metta una t-shirt, assessore.
Certo, che non certo. Sbuca le camicie dentro alla macchina, se no gliele rubano. C'è sempre qualche malvivente pronto o disposto che si attacca tutto.
Si sa che bisogna stare attenti a queste cose. Va bene, adesso noi eliminiamo questa notizia e diciamo al nostro assessore di fare attenzione la prossima volta. Bene. Tra le tante notizie interessanti che abbiamo avuto modo di leggere e di vedere, ce n'è un'altra che riguarda, insomma, un po' la notte degli Oscar, no? Avete visto la notte degli Oscar,
sì,
che c'è stata in questi giorni,
sì,
premi contro premi, eccetera, eccetera, però c'è stato l'episodio che Will Smith ha dato uno schiaffone al comico che stava facendo delle battute, che in quel momento, insomma, ha fatto una battuta che lui non ha gradito rispetto alla moglie. Ecco, voi che ne pensate di questa storia? Già qualcuno dice che è un po' una fasulla americanata, un po' hollywoodiana, però
secondo me è stata l'americanata.
Un po'
sembra strano che quello che si è preso lo schiaffo è rimasto immobile e poi non ha reagito,
è rimasto così, talmente sorpreso e interdetto che se l'ha preso e l'ha portato a casa.
Sembra strano.
Non ha battuto ciglio, in effetti, ha preso un...
Ma il rovescio è stato zitto.
Ha preso un boccatone clamoroso e è rimasto zitto, insomma. No, Maurice, metti.
Mi sembra alquanto strana ed assurda questa cosa.
Sì.
Stavi un'americanata.
Un'americanata, è probabile che... Sì, proprio una di quelle americanate, diciamo.
È probabile che sia un po' un'americanata, sì. Avete visto voi però gli Oscar? Avete visto chi ha vinto gli Oscar? Avete seguito un po' la vicenda? No?
No.
C'era anche Sorrentino, il nostro regista italiano, con la mano di Dio, però non ha vinto nessun premio. Non ha vinto nessun premio particolare, però ecco, insomma.
Ma perché gli americani devono facciamo finta che questa cosa sia veramente una americanata, no? Una cosa un po' finta. Perché gli americani devono sempre inventarsi queste americanate?
È l'America, è fatta così, è nata così e morirà così.
Loro senza l'americanata non
vivono, non si possono fare niente, sono americani.
Sono americani, ci vuole pazienza. Che ne dici, Matti?
Sì, diciamo sì. Senza americanate, diciamo.
Sì, quelle grandi sceneggiate, sì. No, che fa l'America.
Certo.
Anche perché
l'America è l'America.
Sì, beh, l'America è l'America. In tutti i sensi.
Vabbè, adesso però fermiamoci un attimo, perché è il momento di ascoltare una bella canzone. Poi dopo torniamo a parlare di curiosità e cose strane, ma anche questa cosa americana ci interessa molto.
Di Vasco Rossi ci ascoltiamo Toffì.
Sì, nuova, Vasco Rossi ha fatto, questo è un fuori onda, ma siamo in onda, ragazzi.
Ha fatto
quindi
un'altra canzone che
Vasco Rossi, sì.
Che riguarda l'uomo odierno adesso, dopo la guerra.
Ma mi sembra che abbia fatto una canzone, se non sbaglio, in questi giorni, che è uscita, con Marrakesh, è possibile?
Con Marrakesh,
no?
Sì.
Ha fatto un... Che ne pensate di questo duetto con Marrakesh? Ci sta o anche no, insomma?
Ci può stare, sì.
Tu sei contento, Matti, sei convinto di questo duetto con Marrakesh di Vasco Rossi?
Certo, sì. Sono d'accordo perché la Mosca.
Non ha confini, sì. Non ha pregiudizi, insomma, noi siamo.
C'è da confini, quindi.
Ok, va bene. Vorrei invece, guarda, vi propongo una cosa interessante, poi dopo andiamo, perché Enrico anche aveva trovato una notizia interessante rispetto alla guerra, rispetto a Putin, ma ne parleremo dopo, ovviamente, nell'attualità. Una notizia interessante rispetto all'antidoping tecnologico, cioè l'uso della tecnologia per scoprire l'antidoping. L'Università di Bologna rivoluziona i controlli, addio ai test sul sangue liquido, si passa al test sul sangue secco. Quindi c'è la possibilità di farlo anche più a lungo tempo, insomma, il sangue, non c'è più bisogno di farlo sul sangue appena prelevato. Che ne pensate voi, questa evoluzione dell'antidoping?
Beh, è sacrosanta, così come è sacrosanto l'antidoping.
Eh sì, perché sennò continuiamo ad avere atleti dopati.
Squalifiche sacrosante.
Esatto. Anche perché poi, allora, vi spiego come funziona l'antidoping secco, diciamo. I protocolli secchi, appunto, cioè sul sangue prelevato, sul sangue asciutto, sul sangue secco, prevedono la raccolta di poche gocce di fluidi biologici e lo stoccaggio a temperatura ambiente. Le spese di spedizione crollano, l'affidabilità dei controlli è alta, la possibilità di manipolazione è ridotta, perché adesso il controllo antidoping viene fatto sul sangue delle provette, cioè prelevata, la provetta viene poi mandata nei laboratori. Quindi ci sono alti costi per mantenere la provetta, insomma, che il sangue rimanga inalterato, ci sono, c'è la spedizione, è tutto molto complicato, insomma, i costi sono altissimi anche per questo.
Certo, per mantenere le proprietà, diciamo, no?
Esatto. Quindi che ben venga, diciamo, questa nuova formula del doping, bene. Tra le curiosità, quindi tornando al discorso di Willie Smith, dello schiaffone americano, quindi insomma, anche poi se vi ricordate, no? Se avete l'immagine, c'è questo attore che fa proprio un movimento un po' da film, no? Uno schiaffone un po'. Spalla sinistra in avanti, braccio destro dietro, braccio che colpisce la guancia e l'altro che prende lo schiaffone.
E si sta fermo.
A te questa cosa che lo sta fermo che ti ha colpito, Henry?
No, si prende questo, si prende lo schiaffo e non reagisce.
No, più che altro prende uno sventolone del genere e rimane lì, perché almeno un pochino di... Willie Smith è un cristianone, insomma, se ti arriva con uno schiaffone...
Ti fa male.
Non è che ti sposta la faccia...
Ti fa male.
Lo senti, ecco, quello invece è rimasto proprio...
Come un pelo,
ha girato la testa e ha detto, e allora, dammene un altro, cioè, insomma...
Si porge altra guai.
Neanche fosse stato Mike Tyson, insomma, neanche se avesse dato lo schiaffo ad una colonna. Allora, va bene.
Una colonna portante.
Esatto. Noi adesso ascoltiamo un pezzo di Phil Collins. Perché però ascoltiamo il pezzo di Phil Collins? Perché Phil Collins ha detto addio alle canzoni. Ne parleremo dopo nell'attualità. Adesso però intanto ci sentiamo questo bellissimo pezzo di Phil Collins.
E ora ascolteremo di Phil Collins. Questa è Another Day in Paradise.
Del 1980, fine anni 80, inizio anni 90.
Sì. Me l'ero comprata quella cassetta.
Sì? Me la ricordo. Mi ricordo anche il video, molto bello. Bello. Molto patinato, no? Bello.
Sì, bello il video, sì.
A dopo! Irradiati per l'ultimo blocco, quello dell'attualità. No, noi adesso parliamo di attualità. E allora riprendiamo un po' con questo discorso di Phil Collins. Insomma, l'artista Phil Collins, io prendo leggo l'articolo di Repubblica scritto da Luigi Bolognini. L'artista combatte da anni con i postumi di un'operazione alla schiena causata dalla postura alla batteria, no? Quando suonava con i Genesis. Non riesce a muoversi nemmeno con il bastone. Phil Collins ha 71 anni, durante il concerto del 26 marzo a Londra ha dichiarato che abbandona, proprio smette, perché sta proprio male. Che vogliamo dire a Phil Collins, ragazzi? Come vogliamo?
Poverino, ha fatto una carriera splendida, mi dispiace.
Tra l'altro ha anche aggiunto, dopo la conferenza stampa, ha detto ora dovrò trovare un vero lavoro, ha detto Phil Collins.
Probabile.
Con l'ironia inglese. Ecco, che ne pensate voi? Che vogliamo dire, ragazzi?
È stato un gran batterista, se proprio questo problema ci dispiace, noi facciamo i migliori auguri che possa trovare un altro lavoro.
Sì. Per esempio, Tullio De Piscopo, no? Allora, il motivo del ritiro si potrebbe definire appunto una malattia professionale, no? Il mal di schiena da schiacciamento delle vertebre, ovviamente procurato dalla postura della batteria, no? Stare piegato ore e ore e ore durante il concerto, le prove, eccetera, eccetera, eccetera. E allora Tullio De Piscopo, altro grande musicista, batterista, dice: l'errore è stato questo. Mai operarsi coi dolori di schiena, non dobbiamo convivere e stare più dritti, cioè noi dobbiamo convivere e stare più dritti possibile. Lui era sempre curvo e da lì è partito tutto il suo problema. Cioè Tullio De Piscopo analizza questo, che lui stava sempre tutto curvo e invece doveva stare dritto, doveva operarsi prima e stare dritto, no?
Sì.
Phil Collins, ma te lo deve dire Tullio De Piscopo? Come devi fare? Vai, come noi spostiamo questa notizia. Va bene. Allora andiamo a prendere un'altra notizia interessante. Guarda, torniamo a Perugia. Un articolo sul Corriere dell'Umbria di Sabrina Busirivici dice che all'Adisu, no? Gli uffici, sì, dell'Adisu, per i quali noi in un certo senso siamo un po' parenti, perché siamo stati per anni all'Adisu a fare il programma radiofonico, adesso siamo qui a Ponte San Giovanni, ma insomma ringraziamo e salutiamo gli amici dell'Adisu. Vitto alloggio per 40 studenti ucraini all'Adisu, nelle stanze, nelle tante stanze, sì, che ci sono, sì, dei collegi di Via Faina, insomma, qui su bellissimo viale alberato di Via Faina. Ecco, che vogliamo dire? Che vogliono dire gli irradiati rispetto a questa cosa? L'accoglienza di questi 40 studenti ucraini.
Hanno fatto benissimo,
una bella iniziativa è stata.
Non è che ha fatto bene, insomma.
Ok, sì, sì.
Bellissimo,
sì.
Gesto.
Dal gesto, c'è un bel gesto, certo.
Un bel gesto, ci piace. Noi questo articolo anche lo mettiamo nel nostro display e ci piace e ringraziamo. Ora, notizia un po' che ci lascia un po' di amaro in bocca, però, che abbiamo preso dal Corriere della Sera di lunedì 28 marzo. È successo questo. Ha un bambino, una signora con un figlio autistico, però deve fare la fila. Gli viene negata diciamo il diritto a superare la fila con questo ragazzo autistico, sì. In un ufficio comunale il commento della persona dell'ufficio comunale è stato: ma questo sarebbe un disabile? Non si vede, non c'ha neanche una carrozzina. Ecco.
Beh, lasciamo perdere, meglio no comment.
Ecco.
No comment, esatto.
Proprio. Questo articolo, sì, di Maria Gizia Fiaschetti, tra l'altro, e l'assessore del Comune di Roma, l'assessore Catarci, ovviamente aggiunge, dice: faremo le verifiche, è probabile che ci siano dei dipendenti inadeguati alle relazioni pubbliche, quindi vediamo quello che succede, vediamo. Una notizia bella, a proposito di, prima parliamo sempre di Roma, la maratona per la pace, doppio trionfo etiope e nuovo record della gara. Tefera trionfa in 2 ore e 6 minuti, primo atleta a Roma sotto le 2 ore e 7 minuti. E vince anche una donna, Dalasa Adugna. Ecco, che ne vogliamo dire? Questa coppia etiope che vince sia il maschile che il femminile alla maratona di Roma.
Oddio, mi sono forti in questo sport.
Maurice?
Sì, veramente. Lei, una bella cosa.
Sì, sono anche due bei ragazzi, vedi? Anche lei. Sì. Oh, questo è un timer, ma adesso ci fermiamo. Ignoriamolo.
Due bei giovanotti.
Due bei giovanotti
che meritano questa vittoria, questa. Noi degli irradiati siamo felici, fieri.
Esatto, noi degli irradiati siamo ben contenti, di questa cosa. Ovviamente quelli degli irradiati non possono che non negare. Insomma, non parlare della guerra in Ucraina, tra Russia, sì, e Ucraina, che siamo arrivati a un mese di guerra, dove è una cosa allucinante. E qui abbiamo una notizia che abbiamo preso dall'inserto del Corriere della Sera, di Economia e Politica. Allora è questo, leggo il sottopancia: la globalizzazione dell'economia è in ritirata, si alzano muri e il disaccoppiamento tra i sistemi aperti e i sistemi autoritari viene accelerato dall'invasione in Ucraina. Ma il capo del Cremlino è colpito dalla reazione spontanea di imprese che lasciano la Russia, dai cittadini che emigrano, dagli aiuti globali agli ucraini, e non ha capito il nuovo mondo. Ecco, insomma,
colossi della tipo la Boeing, l'IKEA e la McDonald's, molti di questi se ne sono andati dalla Russia.
Sì.
Come segnale, ma
beh, insomma, sì, il signor Putin poteva anche evitare, eh?
Direi di sì, direi di sì, direi di sì. Il martello su Putin, perché insomma il martello si è abbattuto, ecco, Zara, per esempio, tantissime catene internazionali, hanno chiuso a Mosca, in Russia non ci sono più. Bellissimo l'articolo di Danilo Taino, che vi consigliamo di recuperare, per esempio Zara, Dior, McDonald's, appunto la Boeing, l'IKEA, tantissime se ne sono andate, Ryanair, credo.
Facciamo le marche... le marche più importanti,
le marche più importanti internazionali, Airbnb, quello degli indirizzi per andare in vacanza, l'Airbnb ufficiale non se n'è andato dalla Russia, quindi sono solo degli Airbnb fasulli che insomma che danno delle truffe, ecco, insomma anche questo è un modo per, no, è un danno non da poco, non da rispetto poco, certo. alla Russia, rispetto alla guerra,
certo, sì sì, è un danno
non indifferente.
Va bene, sono evidenti, cioè evidente.
Sì.
Ma quello che ci rimette poi è sempre poveraccio.
Eh sì.
Perché tanto gli oligarchi, capirai, che ne importa tanto.
Eh sì.
Loro fanno le controsanzioni.
Ci
rimettiamo sempre noi.
Assolutamente sì. E comunque va bene, che dire. Poi un'altra notizia interessante che aveva trovato Maurizio, sempre rispetto alla guerra. L'affondo di Biden divide Europa e Stati Uniti.
Sì.
Blinken, che è il vice di Biden, il segretario USA, assicura: non lavoriamo al cambio di regime. Macron: non avrei detto macellaio, la cautela dell'UE, perché comunque Biden è stato molto deciso contro Putin.
Ecco. Putin, sì.
Che ne pensate delle parole di Biden?
Beh, parole un po' pesanti,
Un po' pesanti,
Sì.
Infatti il Blinken, il segretario di Stato, ha subito precisato: non abbiamo una strategia di cambio di regime in Russia né altrove. In questo caso, come in ogni altro caso, la decisione spetta al popolo ucraino, ovviamente.
Certo.
Russo, scusate. Va bene, ci fermiamo, ma non prima di aver dato un'altra ultima bella notizia. Questa volta parliamo di Covid, ovviamente. Il Ministero della Salute sceglie la linea della cautela. Continua il calo del numero dei contagi, quindi anche qui c'era stata una piccola vampatina, adesso c'è di nuovo un calo, bene. Le quarantene, per il momento il caso della quarantena rimane, cioè quindi chi è positivo deve rimanere in casa per almeno 7 giorni, perché sì. Si era paventata un po' l'idea che,
sì, certo.
Come in Inghilterra, i positivi potevano anche non dover stare a casa per forza, se erano asintomatici,
sì.
Invece in Italia rimane una settimana a casa, mi sembra,
certo.
Giusto. Conosco tantissime persone in questo periodo che sono state a casa, in isolamento, stanno bene, non hanno problemi, quindi mi sembra un modo, no?
Assolutamente.
Anche perché
è un modo giusto, diciamo, un modo giusto.
Esatto.
Certo.
Giusto.
Esatto, anche perché, come dice il non medico, insomma, il dottor Cicigliano del CTS, appunto, lui dice: utile non ridurre l'isolamento, dopo una settimana diminuisce il rischio di infettare gli altri, però... Quindi è bene rimanere a casa per una settimana,
certo.
Poi dopo insomma, la contagiosità diminuisce.
Certo.
Va bene ragazzi, gli irradiati sono tornati a pieno regime, con un Enrico in grande forma, con una baronessa che non c'è ma è come se ci fosse, con un Paolo che non c'è ma come se ci fosse, e con tanti altri ragazzi fuori dalla porta che aspettano di entrare. Vi saluta
Boris,
Matthew,
Eric,
Simon. Ringraziamo Francesco, l'officina musicale, l'associazione Madre Coraggio e la cooperativa Nuova Dimensione per farci fare questo bellissimo spettacolo. Vi salutiamo, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, non prima di aver lanciato l'ennesima e bellissima canzone
The Queen. Adesso ascolteremo The Show Must Go On.
Show Must Go On. Ciao a tutti.
Ciao
ragazzi.
Ciao,
ci vediamo. Ciao.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Take it anymore. Show my